Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Radio Orizzonti in Blu presenta Il Confronto, visioni di città futura.
Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti Blu, ben sintonizzati ancora sugli FM 88 oppure per Milano e provincia con il DAB Plus oppure con www.radioorizzonti.org oppure anche seguendoci sulla nostra app, scaricando la nostra app da Google Play e App Store Radio Orizzonti per l'appunto. Ancora una volta ritorniamo a occuparci anche per questo mese di Saronno e del suo territorio. Ci siamo occupati veramente di tantissimi argomenti in queste settimane e in questi mesi, anche nell'anno passato, dalla sicurezza al mondo della informazione, al mondo dei giovani. E oggi abbiamo la tematica della viabilità e dei trasporti, ma per approfondire il tema che affronteremo questa sera lascio la parola a Nicola Gilardoni che insieme ad Agostino Masini e a Gianni Branca vi presenteranno gli ospiti e condurranno il programma di oggi. Da Massimo Tallarini un buon ascolto e una buona sera.
Bene, presentiamo gli ospiti di questa sera che sono Stefano Giusto, responsabile della FIEB di Saronno, poi Andrea Mazzucotelli, ambiente Saronno, Fabio Pagani, tecnico settore dei trasporti e Roberto Ostrada come ecologista. Ecco, lascio la parola a Nicola per l'introduzione di questa tematica molto interessante che speriamo che sia apprezzata dai nostri cittadini.
Buonasera a tutti. Una recente indagine di Euromedia Research ha decretato che il 73,3% degli intervistati ritiene molto o abbastanza importante la transizione ecologica per il futuro del pianeta. Partiamo quindi da questo dato perché molti ritengono che sia un processo a cui non c'è alternativa, che però richiede un percorso lungo, in quanto non siamo ancora pronti a fare delle rinunce o a cambiare i nostri stili di vita. Il titolo della serata richiama la situazione in cui ci troviamo, stretti tra abitudine e comodità da una parte e l'urgenza di porre maggiore attenzione alle condizioni del pianeta. È necessaria una trasformazione culturale che passi da un percorso di condivisione e presa di coscienza. I comportamenti virtuosi cui siamo chiamati devono essere accettati per poter correggere le abitudini dettate dai nostri stili di vita, a volte troppo frenetici, se vogliamo aiutare l'ambiente a sopravvivere. La mobilità è un fattore imprescindibile della vita quotidiana. Come modificarla senza creare conflitto sociale o tifoserie contrapposte? Come trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutti i giorni, il miglioramento della qualità delle città dove abitiamo e la salvaguardia ambientale? E quale ruolo può avere l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini per ripensare al modo di muoversi e educare a comportamenti più responsabili perché appunto accettati e desiderabili? Questa sera tentiamo di fare la nostra parte con i nostri ospiti sperando di provocare stimoli giusti e nuovi comportamenti da parte di ogni persona in ascolto.
Bene. Iniziamo con la prima domanda. Sicuramente una delle tappe del cambiamento è la riduzione dei veicoli privati in circolazione. Siamo pronti a soluzioni diverse? Come conciliare una struttura viaria datata e non adeguata con le nuove necessità? Il trasporto urbano oggi può essere una valida alternativa? Le strade esistenti possono ospitare contemporaneamente le auto prepotenti, i pedoni indifesi e i ciclisti indisciplinati? La prima risposta la chiediamo a Roberto Ostrada, ecologista. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, è chiaro che l'argomento è difficilissimo e a Saronno vorrei ricordare che ci sono 615 macchine, autoveicoli ogni 1000 abitanti, questo dall'ultima indagine del PGTU. È indubbiamente quindi evidente che le soluzioni non possono essere semplici. Andare in bicicletta e a piedi è pericoloso, tanto è che negli ultimi 20 anni chi ha subito incidenti a piedi o in bicicletta, il numero non è diminuito. E quindi diciamo che in bicicletta molte vie da percorrere sono pericolose. Abbiamo marciapiedi promiscui tra biciclette e pedoni, e anche questo è un bel problema perché tante volte si creano situazioni difficili. E il terzo punto è la velocità eccessiva delle automobili in tanti posti, non in tutte le vie, perché chiaramente la viabilità saronnese ha delle strade abbastanza piccole e quindi sono quelle di scorrimento soprattutto che subiscono la velocità delle auto. Aggiungiamo a questo che gli attraversamenti pedonali protetti non sono molto protetti, per cui anche questo è un problema. Quindi, cosa proporre? Allora, bisognerebbe a questo punto cercare di trovare una soluzione sulla mobilità dolce, anche perché la città ha molti anziani, che sono ormai più del 50% degli abitanti di Saronno, e quindi, a mio parere, il pensiero va soprattutto a loro. Cosa io proporrei? Proporrei di aumentare i sensi unici nelle strade. Questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire eliminare una carreggiata in senso di marcia e poterla dedicare a biciclette, pedoni e anche a verde, no? Potrebbe essere una soluzione? Se ci crediamo, sì. Io credo che sia una delle poche possibilità che Saronno ha per affrontare il problema della mobilità e anche del verde. Ho finito.
Bene, stessa domanda la giriamo a Fabio Pagani, tecnico del settore dei trasporti.
Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io proverei a prendere questa domanda, che comunque è molto a cui è molto difficile dare una risposta, da un punto di vista un po' diverso, e partirei da un assunto, cioè che la mobilità a mio giudizio è un effetto, non è una causa. Un effetto intendo non in termini di inquinamento, ma parlo di politica territoriale, in quanto la mobilità si origina da delle esigenze di andare a lavorare, a studiare, a trovare persone, e quindi anche la scelta del modo di spostarsi risente di questa politica territoriale. In Lombardia abbiamo lasciato per troppo tempo uno sviluppo incontrollato dell'urbanistica, facendo proliferare quartieri residenziali, zone industriali in ogni periferia degli 8.000 comuni d'Italia. E negli ultimi 20 anni abbiamo anche allontanato dalla città diversi servizi. Basta vedere dove è finito l'ospedale di Como o le riflessioni che si stanno facendo oggi a Milano di spostare gli stadi nelle aree periurbane e così via. E le scelte di mobilità non possono che risentire di queste politiche territoriali, perché andare a piedi o in bici è un'opzione ovviamente su distanze brevi e se i percorsi, come diceva chi mi ha preceduto, sono belli e sicuri. E il trasporto pubblico riesce ad essere una risposta? Sì, ma anche il trasporto pubblico ha dei limiti, riesce a essere efficace su relazioni forti, cioè laddove c'è una densità territoriale interessante, quindi nelle grandi città oppure nelle relazioni tra capoluoghi. Ho presente i dati dell'indagine origine e destinazione di Regione Lombardia di qualche anno fa. Nella mobilità urbana di Milano il trasporto pubblico porta più del 50% delle persone, e anche su relazioni tra capoluoghi come Bergamo e Milano, Brescia-Milano, riusciamo ad arrivare a queste percentuali. Su relazioni in aree diffuse come il territorio dove viviamo, il trasporto pubblico riesce a essere molto meno efficace, e se arriva al 10% della quota modale di scelta è già un buon risultato. Il trasporto pubblico costa tante risorse correnti che nel quadro dissestato dell'economia italiana sono difficili anche da recuperare. Se partiamo da questi dati di contesto, la risposta alla domanda non è solo una questione di volontà, perché diventa difficile cambiare anche le scelte modali. Quindi quello che voglio dirvi è: non è che non si possa far nulla, anzi si deve fare qualcosa, però tenendo presente questo contesto. Per esempio a Saronno abbiamo parlato del trasporto pubblico, secondo me una soluzione a poco costo che potrebbe migliorare l'efficienza del trasporto pubblico saronnese sarebbe quella dell'integrazione nel sistema tariffario di Milano, che consentirebbe a tutte le persone che hanno già un abbonamento del trasporto pubblico milanese di utilizzare anche il trasporto pubblico locale di Saronno, e questo quindi porterebbe sul trasporto pubblico locale di Saronno una buona domanda rispetto ad oggi.
Bene, grazie, passiamo la parola a Andrea Mazzucotelli.
Buonasera a tutti. No, non siamo pronti, soprattutto a livello di predisposizione culturale. Se il dibattito sul motore delle automobili esiste da anni, in minima parte e poco pragmaticamente è stata affrontata la necessità della transizione modale per ridurre le automobili in circolazione, a prescindere dal motore, che creano in ogni modo problematiche di consumo di suolo e di qualità degli spazi urbani. La struttura viaria, eccezion fatta per gli assi principali da conservare, non da ampliare, dovrebbe essere riadeguata alla vita delle persone, piuttosto che alla circolazione delle automobili, come abitudine ormai consolidata, ad esempio, nei Paesi Bassi e in Germania. Il trasporto pubblico urbano di Saronno è un'alternativa, ma solo in parte, poiché la scarsa riconoscibilità e informazione del servizio, i suoi percorsi circolari monodirezionali, la mancanza di servizio alla sera e alla domenica, la difficoltà nell'acquisto dei biglietti, l'assenza di integrazione tariffaria e le condizioni in alcuni casi scandalose delle fermate e non sempre ottimali dei mezzi non incentivano la scelta. Le strade esistenti devono essere destinate con priorità ai pedoni e, separatamente, ai percorsi ciclabili, ammettendo le automobili solamente ove compatibili con le necessità di utilizzo dello spazio pubblico da parte delle persone. Grazie.
Bene, chiudiamo il giro con Stefano Giusto, responsabile della FIAB.
Grazie, buonasera agli ascoltatori. Allora, come è contenuto nella vostra domanda, dite una delle tappe del cambiamento è la riduzione dei veicoli privati in circolazione. Assolutamente vero, però se la domanda se siamo pronti, la risposta è purtroppo no. Non siamo pronti, non è pronta la politica sicuramente, ma tutto sommato non è pronta neanche l'opinione pubblica, perché ogni volta che si prova a fare qualcosa di, come dire, di significativo in questi termini, spesso c'è una rivolta, diciamo pure. E quindi l'Italia ha sicuramente un problema di troppe auto in circolazione, ce ne sono più di 40 milioni in tutta Italia, è il paese europeo che ha la maggior concentrazione di automobili, il maggior numero di automobili private ogni 1000 abitanti, e questo numero è cresciuto del 20% circa negli ultimi 20 anni. E quindi come si può agire per ridurre il numero di automobili? Beh, sicuramente creando delle alternative, le alternative legate alla mobilità dolce, alla mobilità sostenibile, no? Anche perché un altro tema che avete sollevato nell'introduzione è quello di evitare le tifoserie contrapposte. Allora, io credo che la distinzione tra automobilisti da una parte, ciclisti dall'altra, pedoni dall'altra ancora sia totalmente fallace, perché tutti quanti noi credo che a seconda delle esigenze, a seconda dei momenti della giornata, possiamo essere indifferentemente automobilisti, ciclisti o pedoni. Quindi dobbiamo metterci in testa tutti che la priorità nell'ambito della mobilità urbana, ma non solo urbana, è quello della sicurezza. Allora, ricordo che in Italia nel 2022 ci sono stati 3.159 morti sulle strade, di cui due terzi circa automobilisti o passeggeri di automobili, e 220.000 feriti. Allora, è una piccola grande guerra che però non si vuole affrontare, non si vuole risolvere, no? Allora, tornando al tema, la questione principale, secondo me, o la questione fondamentale per favorire una mobilità alternativa all'auto privata è quello di puntare sulla sicurezza, come è stato detto anche prima. E qui le misure sono diverse, dalla limitazione della velocità, in primo luogo, dalla predisposizione anche di strutture, di infrastrutture adeguate alla ciclabilità, quindi piste ciclabili coordinate e non in, e ben collegate tra di loro. C'è l'intervento anche sulla pedonalizzazione, come è stato detto e come è rilevato anche nel PGTU, parecchi marciapiedi sono in condizioni non adeguate, e aggiungo un'ultimissima cosa: in alcune strade non ci sono proprio, ci sono gli stalli per le automobili, la strada per far correre le automobili, non ci sono i marciapiedi. Questo è inaccettabile.
Beh, grazie, passiamo alla seconda domanda.
Seconda domanda: in quest'ultimo periodo assistiamo alle polemiche sulle città a 30 km orari. È una soluzione già attuata da anni con successo per diminuzione di incidentalità e tassi di inquinamento da molte grandi città europee. Cosa ne pensate dell'attuazione a Saronno di questa iniziativa? Iniziamo con Stefano Giusto.
Bene, grazie. Allora, su questo FIAB, che per chi non ci conosce sta per Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, FIAB a livello nazionale da anni ormai si batte, incentiva l'adozione delle zone 30 o più ancora della cosiddetta città 30. Città 30 significa che all'interno dell'area urbana la regola diventa limite di velocità 30 all'ora, con eccezioni per arrivare fino a 50 all'ora. Ricordo che ad esempio Bologna, che adesso in queste settimane è nell'occhio del ciclone perché ha introdotto appunto il limite di 30 all'ora, circa il 70% delle strade, se non vado errato, sono a 30 all'ora, mentre il resto rimane a 50 all'ora. Allora, chiaramente dire città 30 significa non solo porre un limite alla velocità, ma significa anche fare interventi strutturali in modo da facilitare la riduzione della velocità, e quindi possono i dossi piuttosto che le chicane, oltre che ovviamente la segnaletica orizzontale e verticale. E tra l'altro questo della città 30 è anche una richiesta che come FIAB abbiamo inserito nelle osservazioni che abbiamo depositato in comune a proposito del PGTU. Ma perché i 30 all'ora sono importanti? Beh, perché è evidente che ormai è certificato da 1000 studi che sono stati fatti, l'impatto con un pedone o con un ciclista di un'auto che va a 30 all'ora è infinitamente meno grave che non l'impatto di un'auto che corre a 50 all'ora, quindi anche la probabilità di fare danni gravi o
ci sono
di uccidere...
un po' teorie contrastanti.
No, non sono teorie, questi sono studi, mi dispiace contraddirla, ma questi sono studi fatti e documentati, quindi, ma è anche intuitivo. Dopodiché, e questo non lo dico io ma lo dicono i tecnici che hanno redatto il PGTU di Saronno, con i 30 all'ora c'è un miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione del rumore e anche la riduzione dei consumi. E poi, tra l'altro, chiudo, la velocità media nelle città italiane è già inferiore ai 30 all'ora, quindi qui si tratta di andare a regolare la velocità di picco.
Bene, passiamo la parola a Mazzucotelli.
A Saronno il comune non prevede l'attivazione dei 30 km orari generalizzati, bensì di zone 30 puntuali da realizzare a partire dalla situazione esistente, introducendo le strade di tipo E-bis ed F-bis, che sono quelle che per legge hanno il limite a 30. Per quanto la scelta vada nella direzione giusta, ovviamente si deve fare di più. Mancano ancora, su di tutto, le strade scolastiche, la cui necessità è invece molto sentita. Su nessuna strada il limite di velocità dovrebbe essere superiore alla velocità media di percorrenza rilevata, che per esempio a Milano risulta inferiore addirittura a 20 km orari, rendendo il limite a 30 addirittura generoso rispetto allo stato di fatto. Limitare la velocità massima induce uno stile di guida più confortevole, ecologico ed economico, che riduce le conseguenze degli incidenti, come anche attestato nella proposta di PGTU a Saronno, a parità di durata complessiva del viaggio.
Bene, stessa domanda la giriamo al signor Fabio Pagani.
Sì, anche qui provo a prendere la questione da un punto di vista non solo trasportistico. Ne hanno già parlato un attimo le persone che mi hanno preceduto, ma dal mio punto di vista le zone 30 sono innanzitutto un'idea urbanistica di città diversa, che punta a riequilibrare lo spazio pubblico riducendo le aree della strada dedicata alle auto con l'inserimento di piste ciclabili, allargamento di marciapiedi, creazione di spazi più vivibili per le persone. Se l'attuazione della città 30 o delle zone 30, come diceva Andrea poco fa, significa solo limitare la velocità a 30 km all'ora, è una soluzione che mi convince poco. Se città 30 significa ridisegnare la mobilità nei quartieri, in prossimità delle scuole, come diceva sempre Andrea citando le strade scolastiche o nei punti sensibili, allora sì, credo che possano essere una risposta urbanistica in primis, più che di mobilità. I dati del PGTU parlano abbastanza chiaro. Purtroppo saranno interessato da un tipo di mobilità di attraversamento, spostamenti in un solo di breve raggio, su cui l'utilizzo dell'automobile, e lo dicevamo anche rispondendo alla prima domanda, difficilmente può essere sostituito. Quindi secondo me la risposta non può essere solo limitata al tema delle città 30, ma per me la sicurezza la si fa innanzitutto cercando di separare quelli che sono le diverse modalità di trasporto. Quindi bisogna dare il giusto peso a alcune principali vie di ingresso e uscita della città, dove bisogna intervenire senza porre troppe limitazioni né alla velocità né inserendo dei dissuasori di velocità, come è stato fatto per esempio in via Piave o in via Roma. Mentre all'interno dei quartieri bisogna intervenire con interventi di tipo urbanistico. Per esempio, se zona 30 significa mettere un bollino per terra all'inizio di via Roma, credo che possiamo concordare tutti che quella non è una soluzione. Per me serve più coraggio, servono trovare altre soluzioni, mettere i percorsi in sicurezza, a partire ad esempio dal percorso pedonale, dalla stazione verso la ZTL, che secondo me è un'esigenza fondamentale per la nostra città.
Ecco, finiamo il giro delle domande con Strada.
Grazie. Allora, zone 30, sì, in teoria io sono favorevole alle zone 30. In pratica devo dire che la zona 30, secondo me, enunciata per i fatti suoi, non mi vede convincere. Perché? Perché le zone 30, abitualmente i cittadini non sono abituati, no? Per cui oggi come oggi, in questa fase, vanno introdotte a Saronno nei punti importanti dove è necessario intervenire per limitare la velocità delle macchine e per mettere più in sicurezza la circolazione. Potrei farvi un elenco di vie che non sono poche, indubbiamente, no? Però da via Caduti Liberazione a via Marconi a via San Giuseppe, no? Via Vincenzo Monti, che il disegno del PCT la vorrebbe a senso unico, io farei un tratto tutto a zona 30, no? Dove, anche perché non c'è una mole di traffico esagerata. Cioè, oggi sulle zone 30 bisogna stare attenti a non fare solo demagogia, ma a cercare di portare a casa dei risultati utili per i cittadini. Cioè, la sicurezza stradale, no? Quando uno viene investito, bisogna fare in modo che questa cosa avvenga il meno possibile. Per cui gradualmente intervenire, secondo me, è la soluzione migliore. Certo che bisogna avere un programma da attuare su tutta la città.
Bene, prima di passare alla seconda domanda, io vorrei entrare un po' a gamba tesa con i nostri ospiti. E per la terza domanda, io vi invito, dopo aver analizzato il testo della domanda, a proporre dei fatti concreti, in modo che chi ci ascolta capisca da parte di voi, che siete dei tecnici, qual è la soluzione fattibile che si possa fare a breve e a medio e lungo termine. Adesso passiamo alla domanda. I dati raccolti indicano che una parte rilevante degli spostamenti interni alla città avvengono a piedi o in bicicletta. Secondo voi, con il potenziamento della rete ciclabile, è possibile aumentare l'uso della bicicletta anche per spostamenti da e verso l'esterno?
Quale ruolo può avere la realizzazione del progetto della ciclopolitana saronnese con il riutilizzo dell'ex linea ferroviaria Saronno-Seregno? Questo andiamo già nel concreto. Io direi subito ripartiamo con strada.
Certo. Allora, facciamo un po' la fotografia della situazione oggi a Saronno. Saronno è collegata bene con le ciclabili verso Solaro, verso Ceriano e verso Rovello. Basta. Il problema qual è anche? Arrivi al Tigros in via Bergamo e poi la pista ciclabile si perde. E lo stesso in altre zone. Quindi l'ingresso in Saronno, no, può essere garantito, ma poi dopo no. A questo punto le piste ciclabili, no, sono utili. Io in città come Saronno punterei più sulla sicurezza delle zone 30, perché non c'è spazio. Cioè, teniamo presente che in vie come via Marconi, in Cadute di Liberazione o altre vie, cioè, se la distanza di sicurezza che dice il codice della strada è 1,5 metri, automaticamente tutte le vie di Saronno sarebbero fuori legge per chi sorpassa i ciclisti. Cioè, questo è un dato di fatto. No? Per cui le ciclabili vanno fatte dove è possibile, in collegamento tra Saronno e i paesi vicini. Poi nella città bisogna pensare a un modello, no, perlomeno per Saronno, utile, che affronti i problemi delle strade strette, che affronti il problema di una sicurezza stradale che oggi non c'è. A me viene in mente il cavalcavia di via Volonterio. Come possiamo proporre a un ragazzo che va a scuola di fare cavalcavia di via Volonterio? È praticamente impossibile, eppure ci sono ragazzi che lo fanno. No? Per cui bisogna trovare delle soluzioni sulla sicurezza, no? Ma lo stesso vale per via Volonterio nel tratto da Viale Prealpi a via Colombo, eh? Cioè non parliamo di situazioni strane, parliamo di situazioni dove, anche se il traffico è minore, c'è comunque la stessa esigenza di mettere in sicurezza la circolazione ciclabile, che oggi non è possibile.
Bene, Fabio Pagani, ormai stiamo entrando nell'argomento, nel vivo della discussione. Ecco, strada, aperto una strada, proprio con il bisticcio di parole, adesso a voi continuarla.
Allora, nella domanda hai parlato della ciclometropolitana, che è un bel progetto e un bello slogan. Peccato che delle due cose mi sembra che sia rimasto solo lo slogan. Doveva interessare un territorio di 140.000 abitanti, 50 plessi scolastici, 19.000 studenti. Però ad oggi di questo si è visto un po' poco. Hai parlato di dati. Il PGTU su questo ci dice che ad oggi gli spostamenti in bicicletta verso l'esterno della nostra città sono sotto il 2% del totale degli spostamenti, mentre negli spostamenti interni alla città la bicicletta sta circa al 12%. Eppure i dati della mobilità ci dicono che più che saronnesi andare verso l'esterno, ci sono tante persone dai comuni contermini di Caronno, Turate, Gerenzano, Boldo, Riggio e Solaro che si muovono verso la nostra città. Tutte distanze su cui la bicicletta, volendo, potrebbe essere un mezzo competitivo. Quindi i numeri per rendere il progetto interessante, anche se non risolutivo per i problemi della mobilità, ci sono. Ma sulle soluzioni, secondo me, si sta facendo troppo poco e si stanno perdendo delle occasioni. Faccio anch'io un esempio, lui ha parlato del cavalcavia di via Volonterio. Un altro esempio che a me sta caro è il sottopasso di via Primo Maggio, che è un sottopasso che serve a collegare la parte est e la parte ovest della città, dove sappiamo nella parte ovest esserci tutti i plessi scolastici più importanti. Io abitualmente, quando ci passo, ci vedo sempre delle biciclette che passano sotto lì e spesso devono fare lo slalom tra due file di automobili. Io mi chiedo, Saronno sarà interessata nei prossimi anni da interventi per 47 milioni di euro per la riqualificazione dell'area della stazione, mi sembra che ha scritto di recente
40 milioni.
Andrea, ma erano 30, adesso sono già
sono 40
a 46 milioni. Io mi chiedo, se e come non si sia pensato di migliorare la viabilità attraverso il sottopasso di via Primo Maggio, soprattutto per le biciclette, pensando magari a un collegamento in sottopasso tra via Diaz e il viale del Santuario, piuttosto che alle soluzioni che sono state messe in campo, che sinceramente mi sembrano poco competitive. Anche sul tema della Saronno-Seregno che avete citato, io mi chiedo, ci stiamo perdendo l'occasione del PNRR, ci stiamo perdendo l'occasione dell'Isotta Fraschini, senza che nessuno ci dica come possa essere riutilizzata quell'infrastruttura, dove possa atterrare, e dico proprio atterrare, cioè dal ponte che sovrappassa la ferrovia e collegarsi col resto della città. Quindi se devo guardare questi dati di fatto, mi sembra che al momento siamo più agli slogan che ai fatti, quando c'erano e ci sono delle occasioni che andrebbero colte. Quindi l'invito che faccio anche all'amministrazione è quella di perseguire questo slogan, mettendo a terra dei progetti che siano concreti. Le occasioni ci sono, ripeto, i 47 milioni nell'area della stazione, l'intervento sull'Isotta Fraschini per la Saronno-Seregno.
Bene, stessa domanda, ormai ripeto, l'ambiente si sta scaldando ed è molto ma molto interessante, le vostre risposte sono veramente molto, molto significative. Darei la parola a Mazzo Cutelli.
Il potenziamento e la messa in rete delle infrastrutture per mobilità ciclistica sono necessità sentite dai cittadini e su cui il Comune sta lavorando, sia a livello di PGTU, sia nell'ambito del protocollo d'intesa con Ferrovie Nord, sia per quanto riguarda la Varesina ciclabile. Nell'ambito di un sistema di azioni multimodale si può ipotizzare l'impiego quotidiano della mobilità ciclistica, se vi sono opportuni percorsi su scala provinciale e interprovinciale, fino a circa 10 km al massimo dalla destinazione. Per distanze superiori è necessario un interscambio con il trasporto pubblico, in particolare il servizio ferroviario, ma deve anche essere garantita la possibilità di caricare le biciclette sugli autobus senza arrecare disturbo agli altri viaggiatori. Questo è stato fatto recentemente sia sul lago di Varese sia tra le montagne Lecchesi. Il progetto ciclometropolitana, che per il momento si è concretizzato nel sottopassaggio di via Milano e nel collegamento Saronno in Troini, ma non Greenway, via Roma, è un tassello importante insieme ad altri interventi. È bene fissare a livello progettuale come percorso ciclabile la ex ferrovia Saronno in Troini. Tuttavia, quando e come sarà realizzata, e quindi che potenzialità avrà, dipende dall'avanzamento dei progetti di Ferrovie Nord a Saronno e dal budget che il Comune reperirà per l'operazione. C'è effettivamente, come diceva anche Fabio, molta curiosità in merito allo scavalco di via Morandi, via Milano e al traversamento dell'ex Isotta al fine di connettersi con via Luini e Santuario, collegamento previsto nell'ambito del protocollo d'intesa con Ferrovie Nord.
Bene, chiudiamo proprio questa domanda che è tipica, parliamo di biciclette e chi meglio di Giusto può parlare di questo argomento.
Allora, parlando di biciclette, sicuramente il potenziamento delle reti ciclabili, della rete ciclabile, quindi più percorsi ciclabili e maggiormente interconnessi, è una condizione necessaria per poter favorire lo spostamento anche da Saronno verso gli altri comuni e viceversa, però non è una misura di per sé sufficiente, anche perché poi una volta che si arriva nel centro urbano si ripropone ancora una volta il problema della sicurezza, perché girare in bicicletta su strade, come è stato citato prima, Caduti della Liberazione, piuttosto che il sottopasso di Primo Maggio, anche via San Giuseppe o via Varese, quando uno ci va in bicicletta deve stare sempre con le antenne dritte, perché il rischio di essere travolto è sempre dietro l'angolo. Allora torna in campo il discorso che si faceva prima, quello dell'imitazione della velocità, perché c'è poco da fare. Se le automobili vanno a un'andatura limitata, tutto questo favorisce innanzitutto la percezione della sicurezza da parte dei ciclisti, ma anche dei pedoni, e quindi una migliore convivenza all'interno del tessuto urbano, delle varie modalità di spostamento. Quindi il tema della limitazione della velocità, con tutte le infrastrutture connesse, è fondamentale, di nuovo. Dopodiché c'è un'altra, come dire, un altro deterrente all'uso della bicicletta che può sembrare minore, ma in realtà non lo è, che è quello dei furti. Le biciclette vengono rubate a mani basse, senza che ci sia mai nessuna conseguenza, perché è difficilissimo ritrovarle. E allora anche qui, per favorire la mobilità ciclistica, bisogna dotarsi di ciclostazioni, di velostazioni, ad esempio in stazione nella stazione di Saronno. Di fatto non c'è una ciclostazione, una velostazione, quindi va introdotta con misure di sicurezza, e poi tutta la città va anche dotata di rastrelliere sicure, dove sia possibile legare il telaio della bicicletta alla rastrelliera, e quindi anche questo, ripeto, può essere un incentivo all'utilizzo della bicicletta. Dopodiché ci sono anche delle politiche attive che andrebbero fatte, tipo l'incentivazione del bike to school, cioè come incentivare i ragazzi, gli studenti ad andare a scuola anziché accompagnati in auto dai genitori, andando in bicicletta piuttosto che a piedi. E anche il bike to work, che già si sta diffondendo in parecchie realtà nazionali, no? Quindi dare degli incentivi ai lavoratori che si muovono da casa al lavoro, a incentivi anche economici intendo, da casa al lavoro utilizzando la bicicletta. E ad esempio, perché non cominciare dai dipendenti del comune di Saronno? Il comune di Saronno potrebbe mettere in piedi una proposta ai propri dipendenti, in modo da favorire questo tipo di mobilità.
Bene, adesso diamo uno stacco di pubblicità, un po' di musica, poi ritorniamo al nostro tavolo.
Una farfalla che imbraccia il fucile, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio. Sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo, ho amato in un bordello e mentito. Radio Orizzonti,
stiamo dibattendo nella rubrica Il confronto, il tema Saronno, mobilità, abitudini e rispetto dell'ambiente. In studio abbiamo, per analizzare questo problema, Stefano Giusto della FIEB, Andrea Mazzocotelli dell'Ambiente Saronno, Fabio Pagani, tecnico del settore dei trasporti, e Roberto Strada dell'Ecologista. In più abbiamo il nostro opinionista Nicola Girardoni. Passiamo alla terza domanda, alla quarta domanda.
Allora, a Saronno esiste il problema dei parcheggi. Parcheggi per la sosta veloce destinati alla sopravvivenza del settore del commercio del centro storico e parcheggi per la sosta giornaliera destinati allo scambio gomma-ferro. Entrambe le necessità sono legate al ruolo di Saronno, alla sua posizione strategica, alla presenza della stazione. Il pendolarismo è un'opportunità o un danno? Quali le soluzioni da proporre per la sosta breve e quali per la sosta giornaliera?
Signor Giusto.
Allora, il pendolarismo è un fatto strutturale con cui si deve fare i conti. Può essere un'opportunità nella misura in cui il pendolare vive la città anche per una parte minima, piccola del suo tempo. Può diventare un problema soprattutto se il pendolare arriva a Saronno in auto e la parcheggia dove riesce per tutta la giornata. Allora, come modulare la sosta? Beh, diciamo che la sosta breve, quella che poi può favorire anche il commercio cittadino, deve essere localizzata più vicino possibile al centro, evidentemente, ma le soluzioni in qualche modo ci sono già, strisce blu, disco orario, eccetera. Si può rimodulare le tariffe, come tra l'altro prevede il PGTU, no? Quindi diminuendo le tariffe mano a mano che ci si allontana dal centro e viceversa. Oppure un'altra possibilità potrebbe essere quella di trasformare parte delle strisce gialle dedicate ai residenti, che da indagini fatte molto spesso rimangono vuote durante il giorno, quindi trasformarle in strisce blu a pagamento, posteggi a pagamento, dando ovviamente il pass gratuito ai residenti, in modo da poter avere più posti disponibili, no? Mentre invece per quanto riguarda la sosta lunga, che poi è quella soprattutto che riguarda i pendolari, dovrebbe essere fatta più lontano dal centro possibile. Oggi a Saronno sono stati censiti 8.400 stalli pubblici, posti di parcheggio pubblici tra liberi, a pagamento, disco orario, eccetera, eccetera. E di questi, a parte quelli nella ZTL e nel parcheggio di via Volpi, quello dell'ospedale, che sono saturi, tutti gli altri mostrano dei livelli di saturazione non elevatissimi. Ce ne sono alcuni, ad esempio, non so, Piazza Saraga, piuttosto che l'autosilo di via Milano, che sono in buona parte inutilizzati.
Scusi se entro, si è chiesto il perché di questo non utilizzo al 100%?
Ma diciamo che il pendolare tende, quando è possibile, a parcheggiare gratuitamente dove può, e quindi se c'è da pagare preferisce trovare altri posti. Quello di via Milano c'è anche un problema legato alla sicurezza, o meglio alla percezione della sicurezza, no? Perché ecco, però su questo voglio dire, il comune potrebbe fare un'indagine per capire parcheggio per parcheggio quali sono le cause. No, dico un'ultimissima cosa, no? Di sicuro una parte dei parcheggi verrà tolta, perché in via Varese si farà una ciclabile, all'ex Denora verranno tolti, eccetera, quindi un problema di nuovi parcheggi si porrà. Allora, ma se proprio un nuovo parcheggio sa da fare, noi come FIA abbiamo lanciato un paio di mesi fa un'idea, che era quella di fare un parcheggio nella zona cosiddetta area feste. Ora, io sono il primo a riconoscere che quell'area meriterebbe un destino migliore, però questa proposta potrebbe avere il vantaggio, uno, di costare poco, molto meno del parcheggio multipiano che si prevede di fare in 1° maggio, e poi soprattutto sarebbe assolutamente reversibile, che si potrebbe cambiare in qualsiasi momento.
Bene, la parola a Mazzucotelli.
Il vero problema dei parcheggi dentro la città è che qualcuno ne senta il bisogno, o quantomeno questo bisogno così vitale e a volte spasmodico. Non è affatto scontato il legame tra le difficoltà manifestate dal commercio e l'ipotetica carenza di posteggi. Il cliente preferisce il parcheggio fuori dal negozio, quale che sia, oppure un servizio di eccellenza in una città bella, quindi penalizzazione, urbanismo tattico e quant'altro. Il legame tra commercio e parcheggi potrebbe addirittura essere inverso rispetto a quello comunemente percepito. Basta dire che nello stallo di un cliente automobilista stanno 5 clienti ciclisti. Aver pedonalizzato Corso Italia più di 20 anni fa dimostra che non servono parcheggi a ridosso dei negozi per rendere attrattivo il commercio, piuttosto servirebbero più attività commerciali tipiche e attrattive. Il pendolarismo è un bene perché aumenta le opportunità di scambio e confronto per la città, ma anche una necessità per molti e una responsabilità, in larga parte per gli enti superiori, responsabili della pianificazione e dell'esercizio del trasporto pubblico, che continuano da oltre 10 anni a posticipare le azioni di sviluppo e attrattività necessarie. Basti citare il biglietto integrato di bacino e le gare del trasporto pubblico in costante e perenne proroga. La ricerca di una soluzione per i parcheggi giornalieri rimane un dovere dell'amministrazione comunale, ma la sosta giornaliera deve essere portata il più lontano possibile dal centro, e per i posteggi in postazione centrale devono essere favorite le infrastrutture esistenti e sottoutilizzate, come l'autosilo di Milano. Comunque importante il progetto di smart parking proposto dal comune per ridurre quantomeno i giri a vuoto in cerca di posteggio.
Grazie, la parola a Pagani.
Sì, è forse il tema più complesso, a mio giudizio, a riguardo dei temi della mobilità di Saronno. Allora, ne avete citati fondamentalmente due: il tema stazione e il tema parcheggi per il centro. I dati del PGTU, già citati precedentemente, dicono che la sosta è un problema più che altro nelle aree centrali dove l'indice di saturazione è spesso prossimo al 100%, mentre nell'area vicino alla stazione l'offerta di sosta c'è, è adeguata, anche se poi bisognerà recuperare gli stalli che andranno persi e che si citavano prima. Il problema semmai è evitare che la sosta si concentri dove non deve stare, a scapito di servizi e esigenze della città. Proviamo però a ragionare su quali sono le soluzioni per questi due problemi. Sinceramente, a ridosso della zona centrale non mi convince l'idea di puntare su una forte tariffazione per disincentivare e favorire la rotazione delle automobili. Dobbiamo tenere presente che le attività commerciali che di Saronno hanno come principale competitore i centri commerciali che si sono sviluppati intorno alla nostra città, e nei centri commerciali le persone trovano spazi abbondanti e gratuiti. Quindi, che cosa fare? Una delle soluzioni è già stata citata prima: degli 8.000 stalli esistenti a Saronno, circa quasi 1.000 sono destinati ai residenti, e come spesso e come si diceva, spesso rimangono vuoti durante la giornata. Quindi eliminare la sosta sulle strisce gialle, riversandola negli spazi blu come è stato proposto prima, quella mi sembra una soluzione intelligente e che perseguirei. Sul tema degli spazi di sosta attorno alla ZTL, un'altra questione secondo me è individuare degli spazi di sosta nuovi esterni alle carreggiate delle strade, perché se crediamo nelle soluzioni di cui abbiamo parlato prima, ciclabili, marciapiedi più ampi, eccetera eccetera, vanno tolti buona parte dei parcheggi lungo le strade. Pensiamo a via Marconi, che io trovo veramente scandalosa, e tra l'altro i dati della sicurezza lo dimostrano come una delle vie più pericolose della città. Vanno trovati spazi esterni alla carreggiata, e per adottare le soluzioni che dicevamo prima a favore della vivibilità della città, vanno tolti spazi lungo le strade. Per quanto riguarda l'area della stazione, e vado a chiudere, secondo me una riflessione che andrebbe fatta sarebbe quella di trovare il modo di estrarre valore economico da chi vive la nostra stazione. Esiste il progetto delle grandi stazioni, che ha trasformato le principali stazioni italiane in spazi commerciali, non solo nelle principali stazioni, anche in una stazione di Bergamo che come numero di utenti è paragonabile a Saronno. È stata fatta una politica dove si sono create aree commerciali nei dintorni della stazione, in modo tale che chi viene a Saronno utilizza i servizi di Saronno e porta ricchezza alla nostra città. Non mi convince l'idea del parcheggio nell'area feste, perché va contro esattamente questo concetto.
Concludere da questa domanda il giro strada.
Allora, io credo che oggi, su parlare di parcheggi, dobbiamo parlare di una cosa: che negli ultimi 20 anni questa città ha fallito la politica dei parcheggi, e lo vediamo come i parcheggi messi a pagamento sono vuoti. Quindi Piazza Saragata, Piazza del Mercato, ora il parcheggio della piscina, no? E un domani quello della Focris, perché anche quello è previsto a pagamento. A questo punto dobbiamo chiederci cosa vuole fare la città di Saronno, anche perché 25 anni fa si parlava che i pendolari andavano a Saronno Sud, per cui tutti gli sforzi delle amministrazioni fino al 2000 erano in quella direzione. Cambiata colore della politica, è cambiata la linea. Con le ultime giunte c'è stato un andare in ordine sparso, no? Perché la giunta Fagioli aveva riportato la stazione di Saronno Centro come fulcro per i pendolari in tutte le dichiarazioni della politica di quegli anni, no? Al tempo stesso ha avuto la loro politica un effetto domino. L'effetto domino è stato quello: mettere a pagamento l'area del mercato ha portato i pendolari a servirsi delle vie vicine, delle vie che andavano sempre più lontano dalla stazione. E la risposta è stata parcheggio per i residenti. A questo punto c'è stato un effetto domino in tutta la città, fino che si è arrivati adesso al parcheggio della piscina. Ma il parcheggio della piscina dista 50-100 metri dalla fine del confine comunale. A questo punto, parliamoci chiaro, la politica dei parcheggi va fatta seriamente se ci sono gli spazi e soprattutto va fatta intorno al centro. Saronno è una città piccola, al posto di continuare la politica urbanistica vergognosa fatta sinora, si sarebbe dovuto pensare ai parcheggi. Invece, qui tocco un altro argomento, perdonatemi, no? La monetizzazione dei parcheggi di tante costruzioni fatte negli ultimi anni ha tolto anche altri parcheggi. A questo punto, secondo me, va rivalutata la questione parcheggio a pagamento, perché va rimesso un po' d'ordine. Cioè, l'ultimo, e poi ho finito, pensate all'area del mercato. L'area del mercato è mezza vuota, via Ferrioli, che è la via sopra, non c'è un buco. Ed è una via oltretutto che è molto stretta, doppio senso, con la fila di macchine parcheggiate, e lì va bene. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
Bene, passiamo all'ultima domanda.
L'ultima domanda. Chi...
Ecco, però avvisiamo i nostri interlocutori che avrete due minuti, perché il tempo purtroppo è tiranno.
Esattamente. Saronno è caratterizzata da un forte traffico di attraversamento, da un sistema di tangenzialine saturo che spesso porta ad utilizzare la viabilità interna come alternativa. A vostro giudizio, sono stati affrontati adeguatamente i nodi relativi alla fluidificazione dell'uscita dell'autostrada A9 Saronno Sud, dell'ingresso da Caronno, dei flussi che transitano nelle due rotatorie tra i cavalcavia di Gerenzano? Non converrebbe agire su questi nodi per liberare la viabilità interna prima di creare nuove strade di scorrimento esterno, senza rischiare di occupare aree vergini non adeguatamente protette?
Ritorniamo con strada, due minuti.
Due minuti veloci. Allora, non c'è spazio per ulteriori strade di scorrimento. Questo lo diciamo chiaro e tondo. Lì abbiamo disegnato la città. Prima c'era la panacea della terza corsia sulla A9, poi lo spostamento dell'uscita dell'autostrada da Saronno Centro a Saronno Origiuboldo, no? Poi abbiamo fatto la tangenzialina Solaro-Rovello. Avete visto dei cambiamenti in città? No. Quindi evidentemente la politica del continuiamo a fare strade per risolvere il problema del traffico è fallimentare. Quindi a un certo punto, no, continuare a occupare suolo per fare strade è demenziale, e visto che l'argomento del PGTU è quello scottante, è la famosa tangenziale nord, che è letteralmente inutile e pericolosa, oltre a servire solo probabilmente a qualche altra cosa, e non dico che cosa, ma lo potete intuire, parliamo d'urbanistica, no? A questo punto il nodo, non c'è spazio, parliamoci chiaro, non c'è spazio, la viabilità regionale è quella.
Pagani, a lei la conclusione su questa domanda.
Allora, io non sono completamente d'accordo con chi mi ha...
Bene, bene, bene.
Con chi mi ha preceduto, nel senso che se crediamo realmente a quello che abbiamo detto rispondendo alle prime domande, cioè che vogliamo un centro della città più vivibile, con marciapiedi più ampi, piste ciclabili e cose di questo genere, noi dobbiamo trovare soluzioni per spostare quello che è il traffico di attraversamento della città sulle strade tangenziali. Solo così abiliteremo la possibilità di fare scelte coraggiose. Certo, condivido quello che lui dice. Se si fa una cosa e non si ha il coraggio di fare scelte radicali nelle aree centrali, stiamo creando nuove strade che non risolvono i problemi all'interno della città. Sinceramente, dal mio punto di vista, quello che dobbiamo fare sulla Bustese principalmente è fare degli interventi coraggiosi. Non c'è spazio per nuove strade, ma avere per esempio sulla Bustese alla rotonda per l'uscita dall'autostrada di Saronno Sud un nuovo centro commerciale. no, non un centro commerciale, ma un'intersezione a livelli sfalsati, secondo me è assolutamente indispensabile per fluidificare il traffico sulle tangenziali e spostare fuori dalla città il traffico per abilitare gli interventi di riqualificazione delle zone centrali. Analogamente, quindi, ritengo che anche la tangenziale nord, se si ha il coraggio poi di fare delle soluzioni radicali nel centro, possa avere un suo senso. Quello che mi spaventa, come dicevo prima, è che quando si ha l'opportunità non si abbia il coraggio di fare scelte forti. Per esempio, un altro esempio, ritorno sugli interventi nella zona della stazione e chiudo. Quando è stato proposto quel progetto, secondo me c'era la possibilità di chiudere al traffico la via Don Griffanti, depavimentandola completamente e inserendola all'interno del parco di Via Porta. Quella era un'opportunità che avrebbe iniziato a creare nuovi spazi all'interno della città, e quindi quella poteva essere una possibile risposta.
Grazie Pagani. Mazzucotelli.
Beh, si sta parlando di direttrici che comunque sono coperte da trasporto pubblico. Il nodo Saronno-Riggio è servito dalla linea exurbana Z113. La maggior parte delle corse per Saronno transita ad Oboldo. Bisognerebbe valutare il potenziamento delle corse dirette Origgio-Saronno via provinciale 233, studiando e valutando opportunamente un interscambio con le automobili lungo il percorso senza che entrino a Saronno. La ferrovia Milano-Saronno, linee suburbane S1 e S3 ogni 15 minuti, è parallela alla Varesina e distante non più di un chilometro. Le fermate del treno sono distanti tra loro meno di 2 chilometri. Serve lavorare sull'interscambio a Saronno Sud, certamente. Il tratto Saronno-Gerenzano è servito da servizio ferroviario e da linee linee extraurbane C67, H203, H204, che però devono essere messe a sistema, garantendo l'interscambio in zona Cavalcavia 9 anche con il trasporto urbano. La parola chiave è interscambio. In merito al nuovo itinerario ipotizzato a nord della città, si evidenzia il pericolo di urbanizzazione indotta dell'unico spazio risparmiato dal consumo di suolo a nord della città, il cosiddetto agro saronnese. Si teme un aumento della pericolosità dell'incrocio tra via delle Grigne e via Gemelli, si teme un aumento del traffico e, di conseguenza, dell'incidentalità sulla rotonda tra via Lazzaroni e via Varese, attualmente già satura. Si ritiene, pertanto, che non si debba attuare questo intervento per i costi e i rischi ambientali che comporterebbe, favorendo invece lo spostamento modale con il trasporto pubblico da ottimizzare.
Chiudo il giro delle telefonate con gli ultimi due minuti, signor Giusto.
Ma anch'io penso che la politica di costruire nuove strade per risolvere i problemi del traffico vada definitivamente accantonata, perché l'esperienza ci dice che in realtà le nuove strade non portano in generale una riduzione del traffico, portano a casomai uno spostamento su altre arterie, ma dove poi prima o poi un altro ingorgo si creerà in un altro posto, magari ad esempio, se prendiamo ad esempio la cosiddetta tangenziale nord, magari il nuovo ingorgo si sposterà fuori dal comune di Saronno, ma non sarà un gran vantaggio per nessuno, per cui poi l'eventuale tangenziale nord oltre, porterà anche, appunto, come è già stato detto, consumo di suolo, quel poco che è rimasto, e anche possibili appetiti immobiliari, diciamo così, che sarebbe bene evitare. Poi invece purtroppo, e qui devo dirlo, insomma, anche il PGTU parla di nuove strade, non c'è solo la tangenziale nord, c'è anche quella all'interno dell'Isotta, della ex area Isotta, che anche quella mi convince poco. E per quanto riguarda i nodi esterni, anzi non mi convince per niente, diciamo, per quanto riguarda i nodi esterni, la parte, l'uscita Origgio, lì si profilano altre catastrofi, se posso usare questo termine, nel senso che ho sentito parlare di un progetto per posizionare un'area di rifornimento TIR all'uscita di Origgio verso Origgio, con una strada dedicata, e anche quella dovrebbe comportare evidentemente un aumento del traffico di mezzi pesanti, che è proprio l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Niente, i conduttori mi dicono che è finito il tempo, quindi mi fermo,
ecco,
qua.
Prima di passare la parola a Girardoni, io vorrei ringraziare i nostri ospiti per la precisione, l'analisi corretta e anche le proposte che avete fatto, molto ma molto interessanti.
Adesso metteremo in difficoltà l'amico Nicola, perché dopo questa bellissima illustrazione che ha fatto i nostri ospiti, Nicola, fare una sintesi di tutte queste proposte che sono arrivate non è semplice. Mi aggiungo anche un altro particolare: Salona è una città stretta in cui le vie sono quelle che sono, non si possono abbattere, in più c'era anche da collimare le esigenze del cittadino che vuole anche le comodità, vuole la macchina, vuole tante cose. Ora, come convivere? Città che non ha spazio, le esigenze del cittadino che vuole la macchina e la mobilità, che è un problema veramente serio. A te la parola.
Beh, tra un'ora e un quarto finirò di rispondere alle tue domande.
Hai 10 minuti, diciamo di 5 minuti. Là.
Tenterò in 5 minuti di estrapolare quello che è emerso da questo interessantissimo dibattito. Mi sembra che le domande che sono state confezionate hanno portato al nocciolo delle questioni. I nostri ospiti hanno definito che il problema è tangibile, ma che le soluzioni non sono semplici, proprio perché la città è costruita su un impianto di fine secolo dove viaggiavano i carretti e non viaggiavano centinaia di automobili private, così come la distribuzione su questi assi di viabilità e di mobilità differenti, quindi la pedonale, la ciclabile e quella veicolare, non è semplice oggi da impostare, proprio perché le strade non sono adeguate. Quindi le ipotesi emerse dei sensi unici piuttosto che dello spostamento dei parcheggi dalla sede viaria su sedi esterne, quindi legate a quelli che sono le utilità soprattutto del centro, sono due ipotesi concrete. Bisogna capire se ci sono gli spazi per poter fare questo tipo di iniziative. Sicuramente abbiamo capito che non è solo una questione di cultura e di condivisione, ma è anche una questione di trasformazione urbanistica, quindi di ipotizzare una città diversa, che per quel sondaggio che citavamo all'inizio della trasmissione è importante per il 73,3% delle persone, ma poi nel momento in cui vieni a toccare le abitudini di tutti i giorni mi rendo conto che non è così semplice sfruttare anche possibilità e soluzioni diverse, che però in questo momento non sono così visibili e disponibili, soprattutto all'interno di una città come può essere Saronno, diversamente da una metropoli come Milano, dove sicuramente tutto quello,
Nicola,
che è il sistema di trasporto pubblico,
le proposte che hanno fatto i nostri tecnici
danno risposte.
A tuo avviso sono realizzabili a breve termine, sì o no?
Ma sicuramente loro hanno introdotto tutta una serie di punti che richiedono, al di là della cultura, che è già elemento difficile da raggiungere quando si tratta di condividere un cambio così importante di abitudini, al di là dell'aspetto della trasformazione urbanistica, richiederebbe investimenti di tipo strutturale e quindi risorse che non sempre sono a disposizione, al di là di questo momento fantastico dei fondi PNRR che comunque finiranno, e quando saranno finiti credo che sarà ancora più difficile trovare soluzioni di tipo strutturale. Fatto salvo che però gli architetti che studiano la mobilità hanno trovato anche soluzioni che costano poco di per sé rispetto a quelle che magari si prevedevano con barriere di calcestruzzo o quant'altro fino a un po' di anni fa. Quello su cui mi voglio concentrare maggiormente per terminare questa mia sintesi è che sicuramente dagli slogan bisogna passare ai fatti. Questa sera sono emerse delle opzioni concrete, nel documento presentato dall'amministrazione, nel PGTU ce ne sono altre. Questa sera è emerso che qualcuna di queste soluzioni non è particolarmente condivisa dai nostri ospiti. Sicuramente io credo che se vogliamo salvare il centro storico di Saronno, comunque di fatto Saronno ha una dimensione di 2 chilometri quadrati, per cui di fatto possiamo anche dire che quasi tutto è centro urbano, se vogliamo salvare il centro urbano, indubbiamente dobbiamo evitare l'attraversamento di coloro che preferiscono passare dal centro perché la viabilità esterna non funziona, che non necessariamente a mio giudizio vuol dire fare nuove strade, ma sistemare quelle che già ci sono. Una delle domande richiamava il fatto che nei due nodi nevralgici dove si ingorga maggiormente il traffico, che sono l'uscita dell'autostrada di Saronno Sud o comunque Urigi Uboldo e nell'altra rotonda, quella che ci connette con Caronno Pertusella, non sono previsti se non interventi minimali, quando in realtà a mio giudizio l'andare a lavorare su quelle due rotatorie snellendo il traffico molto probabilmente potrebbe permettere di evitare che qualcuno abbia la tentazione, passando dal sottopasso e girando in via Caduti Liberazione, porti poi a soluzioni che anche questa sera non sono state condivise, tipo il passaggio di alcuni flussi veicolari sulla nuova strada di attraversamento di fatto dell'Isotta, che dovrebbe nelle intenzioni diminuire i flussi sulla via Caduti Liberazione. Secondo me quella non è la proiezione degli interventi da fare. Mi viene da dire che uno, il coinvolgimento degli attuatori sui grandi piani di recupero assolutamente deve essere portato a casa, e sappiamo chi sono gli attuatori che hanno anche disponibilità di intervenire e di aiutare la città a superare questi suoi difetti costruttivi del piano urbanistico dell'Ottocento. La seconda è la necessità di coinvolgimento degli enti superiori e gestori dei servizi di mobilità, che a volte sono anche gli attuatori del recupero del piano urbanistico. Per cui credo che senza queste due possibilità la città perda delle opportunità che ha oggi, perché queste aree sono in fase di ridefinizione e che non avrà un domani. L'ultima cosa, mi sembra che da tutti e quattro i nostri ospiti sia emersa la richiesta, l'invocazione di avere più coraggio sui punti critici che per certi versi sono trascurati all'interno di questa proposta di revisione della mobilità saronnese.
Bene, siamo arrivati.
La son cavata.
Sì, abbastanza velocemente. Siamo arrivati alla fine della trasmissione. Noi non ci rimane altro che ringraziare, però vi faccio subito una proposta. Attualmente l'amministrazione sta discutendo il famoso PGTU. Ecco, io vi invito fin da ora, una volta approvato il PGTU, venire ancora in questi studi e fare un'analisi di cos'è questo PGTU e quali saranno i riflessi sulla città. Vi ringraziamo, grazie di tutti a voi e grazie ai nostri radioascoltatori che ci hanno ascoltato fino a questa sera. Grazie e buona serata.